Berni, Castelbarco e Caccia che sono in piedi. Assessora, consigliere Berni, prego. Caccia, Castelbarco e Berni. Oggi dovrebbe andare veloce, non dovrebbe succedere. Diamo inizio a questo consiglio con un minuto di silenzio in memoria di Valerio Nida, presidente emerito della Corte Costituzionale, grande animatore della vita politica e culturale della città e della nazione, persona per bene, e questo è una persona che ci mancherà. Grazie. È aperto il Consiglio con gli interventi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento del Consiglio Municipio. Non essendoci però cittadini presenti prenotati, chiudiamo così come è stato aperto il primo punto. E vi chiedo quindi di prenotarvi per gli interventi ai sensi dell'articolo 12 del Consiglio di Municipio. Consigliera Bonaccorsi.
Grazie Presidente. Volevo velocemente fare una sorta di ragionamento col Consiglio in merito alla comunicazione che viene fatta alla cittadinanza e a noi consiglieri degli eventi che vengono organizzati. Faccio riferimento a un episodio specifico che è quello della Safety Week, di cui non so se il resto del Consiglio è al corrente. Alla Safety Week che si è aperta a Palazzo Marino, è stata poi a Palazzo Isimbardi e ha visto la partecipazione di enti nazionali prestigiosi come l'ASI e l'INAF, oltre al fatto che c'erano scuole professionali, era una settimana di sensibilizzazione sulla cultura della sicurezza. Quello che mi è dispiaciuto, c'era l'assessore del Corona sicuramente, probabilmente c'era anche il presidente, quello il ragionamento generale che faccio è che mi è veramente dispiaciuto che la cittadinanza abbia perso la comunicazione, ma anche noi consiglieri, era un'occasione secondo me di formazione e di sensibilizzazione della città molto importante. Io ne sono venuta a conoscenza in parte perché è organizzata da una delle esperte di Milano Popolare, in parte perché sono nella mailing list della consigliera Guccione, che era poi la responsabile. Però ecco, trovo un'occasione mancata il fatto che certi tipi di eventi particolarmente significativi e diciamo forieri di portare una nuova anche cultura in città vengano così poco comunicati, tanto che anche per esempio nei consigli di municipio banalmente non ne sapevamo niente, neanche nell'uno dove poi aveva sede gran parte degli eventi. Qui aggiungo una nota polemica, e me lo permetterete, perché poi mi sembra che quando si vogliono comunicare bene certi eventi, come il forum del terzo settore, quello per intenderci con la figura di Bertolè, del consigliere Bertolè, dell'assessore Bertolè, in prima, come dire, è bello esposto, probabilmente avendo tappezzato Milano le cose si sapevano. Non voglio fare un peso sull'importanza o sulla diffusione dell'evento, però ecco un ragionamento sul fatto che certi tipi di eventi organizzati dal comune vadano comunicati meglio ai consigli e anche alla città, non è tema di questo consiglio, però ecco, mi piaceva portare un tipo di riflessione a tutti su questo argomento. Grazie.
Grazie consigliera Bonaccorsi. Consigliere Fasulo.
Grazie Presidente. Due cose. Uno, diciamo meno rilevante, che sulla programmazione degli spazi pubblici che evidentemente in comune non avevano ricevuto il calendario del campionato di calcio e quindi hanno organizzato in questa data l'evento che vedete qua. Come? Sono state le partite, ma ciò non toglie che ci siano diversi problemi. Ci sono diversi problemi per cui non si può venire in Piazza Duomo comunque anche domenica, che sia una o che sia l'altra. Infatti c'è un problema di organizzazione di fondo. Diciamo che magari, per carità, ci sono tanti interessi, però si poteva magari pensarla un po' prima. Comunque, questa è una questione minore e chissà, magari non si porrà di nuovo. Comunque da tanto tempo che non si poneva il problema e quindi magari c'era stata dimenticanza in questo senso. L'altra cosa su cui invece volevo avere qualche aggiornamento è un tema su quale avevo già presentato una interrogazione tempo fa, al quale c'era stata una risposta. Sono passati però diversi mesi e le vicende sembrano che siano avanti. Sto parlando ovviamente della scuola di Via Vivaio. Sono state diverse puntate e quindi volevo chiedere alla Giunta se potessero relazionarci in merito allo stato attuale della vicenda della Vivaio, che forse ho letto male io, ma siamo quasi addirittura in tribunale tra genitori e scuola. Hanno fatto dei ricorsi. Comunque, tornando avanti la questione, interessante capire. Le ultime cose che leggevo era che c'era un'obiezione rispetto all'idoneità degli spazi della D'Annunzio. Questa mi sembrava aver letto, ovviamente poi spesso c'è magari una differenza di vedute rispetto all'idoneità legale e l'idoneità dell'utente, però quello è un punto magari particolare. Ecco, la domanda è di relazionare in merito alle informazioni della Giunta sulle ultime vicende relative a questo argomento. Grazie.
Grazie consigliere Fasulo. Consigliere Del Bono.
Io volevo chiedere della scuola di Via Vivaio. Più che chiedervi, volevo fare un appello a tutta la maggioranza, perché potrei fare un intervento politico, va bene, dell'opposizione, questa scuola che viene spostata, chissà quant'altro. Ma quando siamo andati a vederla, ho parlato con alcuni genitori di ragazzi malati, i quali erano veramente, cioè non è un dramma, però questo spostamento è qualcosa di veramente molto grave per loro. Allora, delle informazioni che mi sono arrivate, per vie traverse, non mettono in dubbio la liceità di questo spostamento e tutto quanto è stato fatto, ma parlano di volontà all'interno della sinistra, non solo milanese, ma anche romane, dell'Unione dei Cecchi, io vi dico quello che ho saputo, che vogliono spostarla, ci sono dei nuovi affitti, non so cosa dirvi. Allora, il mio appello a tutta la maggioranza è: parlate con chi sta sopra di voi. Io non credo che nessuno di voi voglia che questi ragazzi malati e i loro familiari stiano peggio e possano finire in posti peggiori. Fate quello che potete con chi sta sopra di voi, se volete, per far sì che questo spostamento, che è drammatico in certi casi, non avvenga. Beh, non è un altro mondo, è drammatico, perché quando tu parli, se tu parli con un autistici, un ragazzo autistico, parlavo con suo padre e mi ha detto che all'inizio dell'anno scolastico ci ha messo una settimana a farlo salire in ascensore. È normale, infatti, però è un problema. Io molto spesso mi domando se l'altra scuola, cioè, no, sono d'accordo che ci può essere, però lo spostamento, tutti questi mi dicono che lo spostamento è la cosa grave. Io non metto in dubbio che l'altra scuola possa rispondere alle normative, benché poi lo decideranno i giudici. L'appello che io faccio a tutti voi è: io non credo che nessuno di voi voglia andare contro delle persone malate, muovetevi se potete, se volete, con chi sta sopra di voi per far sì che ciò non avvenga. Grazie.
Grazie consigliere Del Bono. Consigliere Arrigoni.
Sì, un argomento un po' più leggero, anche se faccio presente che quando si cambia poi grado scolastico è praticamente inevitabile che ci sia uno spostamento anche localizzativo, quindi queste situazioni vanno, diciamo, gestite in modo diverso rispetto semplicemente al fatto che lì era determinato da 800.000 euro che ballavano, che non sono proprio poche, eh? Certo. Se l'istituto di Cecchi la dava gratis, probabilmente il problema non c'era, lo dico in senso generale. No, un argomento un po' più leggero. Allora, domenica si è tenuta la Stramilano. Adesso io non ho fatto tempo a preparare l'interrogazione perché ho avuto un problema informatico da gestire con l'Agenzia delle Entrate, ma La Stramilano costa all'utente, utente corrente, 18 euro. Ora, ma è mai possibile che le sacche e le magliette dentro le sacche fossero quelle del 2020? Perché io posso comprendere che non si buttino via per non sprecare, però comprendo invece un po' più difficilmente che si utilizzi questo. Questo lo dico non perché sia colpa del comune, perché evidentemente non è colpa del comune che c'entra nulla, però perché, diciamo, il patrocinio fa ricondurre l'attività all'amministrazione comunale, e siccome è un ente di promozione, che, o comunque insomma un'associazione collegata a un ente di promozione, che fa questo tipo di operazione, che tra l'altro è abbastanza curiosa perché poi tutta questa gente viene tesserata per un giorno, entra nel compito dei tesserati nazionali, essendo tesserata per un giorno, perché in realtà il tesseramento non è per un giorno, è per l'anno, però di fatto è un giorno, sballando anche un po' di conti rispetto poi alla provvidenza che vengono date. Ma questo, diciamo, è una polemica che fanno gli enti di promozione e va bene. Però, insomma, questo, secondo me, un minimo di approfondimento occorrerebbe farlo con gli organizzatori, anche stante il costo dell'operazione. L'altra cosa che volevo invece annotare è quella di Papignano. Allora, lì c'è stato un intervento, diciamo, lesto, anche da parte dell'amministrazione, per, diciamo, lo spostamento anomalo, diciamo, di rifiuti non pericolosi che erano stati messi a coprire una sorta di buca. Ora, l'intervento è stato giustamente... è in corso un procedimento, benissimo, ma quello mi interessa. Quello che mi interessa è che una volta che la procura ha, diciamo, liberato il buco, nel senso che ha dato l'autorizzazione a portarla, non è che però lo lasciamo lì così, perché lì ci sono un paio di questi casi, due o tre, insomma, dove occorreva fare un intervento, o si ripiantuma o si copre. Siccome sono operazioni relativamente semplici, sia l'una che l'altra, probabilmente, lo chiedevo a Pacini, starci un attimo dietro, nel senso che poi, se no, arriva il prossimo genio, no, e ci mette i sacchi della spazzatura, adesso tanto per dire la cosa, che è un, diciamo, non costituisce reato, forse neanche questo costituisce reato, però fa niente, anche se non costituisce reato fa niente. Cioè io credo che questa operazione qua sia punita con 29 euro di multa, però a occhio, ma vabbè. Però obiettivamente adesso di là dei 29 euro del procedimento penale, di quello che è e quello che non è, evidentemente sarebbe meglio prevenire che, diciamo, intervenire successivamente. Grazie.
Grazie, consigliere Argoni, consigliere Benassati.
Grazie Presidente. Non nascondo che sono in parte tra preoccupato o commosso, perché condivido al 100% gli interventi del collega consigliere Arrigoni, sia sulla Stramilano, dove purtroppo ho notato che l'acqua che era è stata distribuita domenica, sabato, era già imballata sotto il sole cocente. Questa è un'osservazione mia che non avevo intenzione di fare, però in scia a quello che ha detto il consigliere Arrigoni mi sembrava giusto. E Papignano, visto che sono una delle persone che ha inviato al presidente Abdu il video, ecco, colgo molto positivamente quanto detto dall'ex presidente, ora consigliere Arrigoni, e ricordo che nell'ultimo consiglio di municipio io presentai degli emendamenti dove chiedevo di ripiantumare dove le piante erano state abbattute perché morte, che poi, parliamoci chiaro, queste piante muoiono sì per motivi d'età, ma forse perché sono trattate anche male, quindi magari se ripiantumiamo subito disincentiviamo la gente a trattarle male, magari per le valli di torno. Detto ciò, i miei interventi erano Piazza Affari e l'app in piazza. Il presidente so che è già a corrente, l'ho sentito in questi giorni, appunto mostrandogli la mia preoccupazione per questo bellissimo evento che era stato, se non mi sbaglio, ideato dalla giunta precedente, che era una bellissima occasione per molte persone più o meno giovani di trovarsi dopo il lavoro in una zona di Milano non abitata. Purtroppo abbiamo visto tutti che la situazione sta degenerando. Se una volta andavano le persone della zona o chi finiva di lavorare nella zona, adesso invece ci vanno
troppe persone, presumo dai 4-5 mila individui, ragazzi di tutte le età, non che sia un male che siano giovani, ma questi ragazzi portano dietro bottiglie che poi vengono bevute e quindi o vengono buttate o si rompono, come spesso è accaduto, abbiamo visto, e poi non essendoci bagni perché la piazza non è attrezzata, sappiamo cosa succede dopo che si beve tanti litri di liquidi. Quindi ecco, io sono sicuro che il presidente Abdu farà le sue valutazioni, però ecco, io sarei felice di rivedere questa attività, il patrocinio, l'abbattimento del canone di occupazione del suolo pubblico. Quindi ecco, il mio intervento vertiva più che altro su questa tematica, che non vi nego che mi desta particolare preoccupazione. Concludo invece ricordando che io settimana scorsa ho inviato interrogazione al sindaco e al presidente del municipio sull'opera d'arte messa di fianco all'Arco della Pace. Ecco, io volevo sottolineare che la mia interrogazione non è affatto critica verso questa opera, che apprezzo, è anche bella, ecco, personalmente lo dico, però ecco, magari potrebbe essere un'occasione per stimolare un regolamento che disciplini l'esposizione di queste opere moderne. Ricordavamo tempo fa appunto l'esposizione dei teli sui caselli daziari di Porta Venezia nel 2019, adesso abbiamo quest'altra opera d'arte. Io penso che sia giusto trovare un regolamento che metta nero su bianco chi paga lo spostamento di queste opere d'arte, chi si occupa in caso di danni e quanto duri questa esposizione, che ovviamente favorisce degli artisti a scapito di altri. Però se c'è un regolamento magari viene più facile per tutti. Questi erano i miei interventi, grazie.
Grazie consigliere Benassati. Consigliera Pignatti.
Io chiedevo solo un aggiornamento, non so, forse lo farà dopo, non so, il presidente Abdu, ma chiedevo un aggiornamento su come verrà gestita questa sera e martedì prossimo l'aperitivo in piazza Affari, onde evitare quello che è successo la scorsa settimana. Sento che ci sono state delle modifiche, se ci vuole aggiornare in merito. Grazie.
Grazie consigliera Pignatti. Chi risponde per primo? Consigliere Pacini? Vai. Velocissimo.
Allora, su questione Papignano, ha ragione il consigliere Arrigoni, nel senso che il problema, faccio piccola parentesi, è che le transenne, se non sbaglio del NUIR, sono ancora lì, almeno a ieri erano ancora lì, oggi non sono riuscito a verificarlo, e i calcinacci di fatto pure, quindi bisogna verificare che ci sia la possibilità di portarli via a fronte del fatto che sono state fatte le indagini necessarie da parte di chi di dovere, e quindi vanno rimosse transenne e calcinacci, anche perché a memoria a volte si mettono le transenne nel NUIR e poi rimangono, come dire, fino a data da destinarsi. Quindi su questo assolutamente ci attiviamo con PL e reparti del NUIR. Sul discorso della ripiantumazione, questo vale per Papignano ma vale per qualsiasi area verde. Quando un albero viene abbattuto perché è classificato come categoria D, quindi pericoloso o comunque da abbattere in quanto morto, eccetera, eccetera, vige da contratto la regola per cui va sostituito con un altro albero nella stessa postazione o nell'immediata vicinanza. Ora, sostituire un albero soprattutto di grandi dimensioni, quindi che ha un impatto nel terreno dal punto di vista di radici, in uno spazio limitato come quello di Papignano, non è pensabile farlo nell'immediato luogo se non andando a intervenire togliendo le radici che sono lì presenti e che vengono da cui viene tagliato il fusto, diciamo. E nell'immediata vicinanza è un po' complicato, perché nell'immediata vicinanza bisogna andare nei parchi limitrofi, quindi dietro via Numa Pompilio o dietro le aree, come dire, tra Conizugna e via Le Papignano, non mi ricordo mai come si chiama quell'area verde lì. Quindi ogni tanto si riesce, per il tipo di radice, a mettere lì un albero nuovo, piccolo, giovane. Ogni tanto non si riesce e quindi si va in un'altra posizione, perché è impensabile da un punto di vista proprio strutturale andare a ripiantare l'albero esattamente in quella posizione. lei mi dice di no, allora parliamo con i tecnici e facciamo, come dire, gli interventi da questo punto di vista saranno contentissimi di rispondere pure a lei. Esiste poi un altro problema di alberi che vengono ripiantati nell'immediata vicinanza o nello stesso posto di alberi ad alto fusto abbattuti che poco dopo muoiono. Ma perché? Intanto c'è un motivo, magari non vengono innaffiati, c'è un problema di rifornimento d'acqua e ok. Ma un albero giovane in mezzo a due alberi grandi, ad alto fusto e con chioma grande, non riesce ad arrivare neanche al sole, non riesce ad arrivare, come dire, viene sommerso dagli altri due. Questo è un fenomeno che si verifica molto spesso, nonostante ci sia la giusta regola per cui ogni albero abbattuto deve essere, come dire, immediatamente sostituito in modo da avere un numero di alberi che è sempre lo stesso, anzi che cresce. Quindi questo è il problema su Papignano ed è il motivo per cui non tutti gli alberi abbattuti vengono sostituiti immediatamente e in loco.
Grazie, assessore Pacini, assessora Olivi.
Grazie, vorrei rispondere su Vivaio. Allora, per essere un pochino precisi, perché poi quando si parla di persone fragili, secondo me bisogna essere precisi, perché le persone con autismo non sono persone malate, hanno un disturbo dello sviluppo neuropsichico e loro stessi non vogliono essere chiamati malati, quindi stiamo anche attenti come ci rivolgiamo rispetto alle persone con disabilità. Vivaio ha 38 bambini con 104 articolo 3,3, quindi disabili cosiddetti gravi, e più bambini con 21 bambini con BES o altre DSA, e su 240. È una scuola che ne ha molti, però per fare un esempio, il Giusti d'Assisi, adesso qui le tabelle, ne ha 26 bambini, anzi la Cavalieri ha 26 bambini con la 104 articolo 3,3, quindi Vivaio non è l'unica scuola di Milano ad ospitare bambini, cioè ci sono alcune cose di Vivaio che sono vere, altre che purtroppo sono molto montate. La scuola che è stata proposta è una scuola molto più grande, notevolmente più grande di Vivaio, che permetterebbe di fare una cosa per le famiglie molto importante, che è quella di creare perché come sapete Vivaio è una scuola media, di creare le superiori e quindi dare la possibilità a questi ragazzi di terminare il ciclo di studi, che è il problema più grande che hanno i genitori di ragazzi con disabilità grave, perché spesso loro rimangono in terza media fino anche per 3 anni o 4 anni, perché purtroppo non c'è nessun luogo nel quale possono andare, banalmente, nessun luogo nel quale vengono ospitati, perché i centri diurni per disabili li possono ospitare dai 16 anni in su. Quindi il fatto di creare una scuola superiore, che ovviamente poi dipende dal Ministero, però il Ministero ha detto che è disponibile a farlo, è evidente che servono degli spazi. Questo è un lato positivo. Ci sono dei lati negativi rispetto a Vivaio, ovvero che costa 800.000 euro l'anno. 800.000 euro l'anno è oltre la metà di tutto il denaro del diritto allo studio che viene dato a tutti i bambini di tutte le scuole di Milano. Quindi, diciamo, su Vivaio per tanti anni, per tante colpe anche, mi sento di dire, è stata perpetrata una grossa ingiustizia nei confronti di tutti i bambini di Milano, perché una singola scuola non può costare 800.000 euro l'anno. Il contratto è scaduto. Si era detto da tempo che la scuola si doveva spostare, si sapeva che la scuola si doveva spostare. Io è da ottobre che parlo quasi quotidianamente con i genitori, in particolare con la presidente dell'associazione dei genitori e il vicepresidente, entrambi genitori di due ragazzi con autismo. Il problema è il tempo nel quale questo spostamento avviene, perché come giustamente diceva lei, per abituarsi all'ascensore ci vuole una settimana, quindi per abituarsi ad una nuova scuola ci vuole oggettivamente del tempo per questi ragazzi. Detto che la nuova scuola è meglio per tanti motivi, sicuramente quello dei costi a cui dobbiamo comunque guardare se siamo degli amministratori, ma anche per lo spazio. Sì. Ma certo, allora, sto spiegando, è meglio perché c'è più spazio, perché è una scuola che nel tempo sarà completamente dedicata a loro, sarà la loro scuola, c'è vicino la Darsena, ha dentro il parco, non so, lei c'è andato a vederla a Vivaio, loro fanno ginnastica all'aula, ad esempio la palestra non viene mai utilizzata perché preferiscono fare attività fisica fuori. Ci sono due campetti al centro della vivaio pieni di colonne, quindi non sono proprio il massimo, diciamo, per... Ci sono anche alcuni ragazzi che, ricordiamocelo, sono non vedenti, non sono più tanti, ma ce ne sono alcuni che sono non vedenti. In ogni caso, l'Istituto dei Ciechi di Via Vivaio non è un'opzione perché costa 800.000 euro l'anno e il Comune di Milano non li ha. Quindi o si trovano fondi privati o l'istituto abbassa, cioè quello non è più un'opzione, ma questa cosa era stata detta alle famiglie da tanto tempo. C'è una preside che non, giustamente fa gli interessi delle famiglie che vogliono rimanere lì, anche perché sappiamo che Vivaio risponde ad un bacino che è di tutta la città, ma va anche nella provincia perché ci sono bambini che vengono da Sesto San Giovanni. Però andando a vedere la mappa, la stragrande maggioranza delle persone sono tutte nella zona Città Studi, Monforte, da quella parte lì della città. È evidente che spostandosi giù hanno anche, diciamo, chiamiamoli così, genitori di bambini non disabili, hanno dei problemi a spostarsi, tutto comprensibile. Però su Vivaio davvero sono state fatte, è stata fatta anche tanta propaganda. Purtroppo la scuola lì non ci può stare e quindi il punto è in quanto tempo si sposta. Noi abbiamo fatto quello che potevamo come municipio per fare in modo che ci fosse più tempo per spostare, proprio perché abbiamo ben presente la necessità di queste famiglie, di questi bambini. Non è detto che si debbano, adesso non abbiamo aggiornamenti rispetto al quando, per cui è probabile che sia più in là, però sul fatto che avranno una scuola grandissima, perché chi ha visto D'Annunzio lo sa, è un intero isolato, c'è dentro un asilo che nel tempo viene spostato, ci sono gli uffici di MM che verranno spostati, cioè è un intero edificio che viene dedicato, che verrà dedicato ai ragazzi della Vivaio e possibilmente facendoci anche una scuola superiore. È ovvio che il cambiamento è sempre un problema, soprattutto se hai una patologia o se hai una disabilità. Il cambiamento è un problema moltiplicato per 100. Però allora o si affronta insieme cercando anche di fare come avevamo fatto noi, abbiamo cercato di fare delle assemblee con i genitori per farli parlare con la Scavuzzo e per far parlare la preside, anche la dirigente scolastica con l'assessore all'educazione per avvicinare. Calato tanto che appunto hanno fatto delle denunce.
Grazie Assessore Olivi. Presidente Abdu.
Sì, allora, integro una cosa che ha detto l'assessora Olivi, ovvero aggiungo anche che noi abbiamo risposto a un'interrogazione del consigliere Fasulo alcuni mesi fa sul tema. Abbiamo organizzato due assemblee, uno poi magari non l'ha saputo, magari non era qua presente in consiglio perché a volte non l'ho vista, consigliere, comunque abbiamo organizzato, no ma io le riferisco, abbiamo organizzato, siccome mi interessa, c'era anche presente la consigliera Pignati, ha partecipato, abbiamo organizzato due assemblee in D'Annunzio, è stata fatta credo più di una commissione del consiglio comunale anche sul tema, sono state fatte interrogazioni a cui sono date risposte, quindi come dire, la parte politica, tutto l'arco costituzionale, molto giustamente sollecitato dai genitori preoccupati. Quindi non ho particolari novità, a parte il fatto, come diceva anche credo Fasulo, ci sono dei ricorsi, perché in questo paese, vivendo in uno stato di diritto, c'è sempre qualcuno che ha diritto di fare un ricorso, c'è sempre un avvocato pronto a lavorare, no, guardo Arrigoni perché ho davanti il mio avvocato di riferimento, quando non so una cosa io chiedo sempre ad Arrigoni, a parte le battute, da questo punto di vista quindi il Comune però sta andando avanti, in questi mesi ha fatto un lavoro sulla predisposizione della scuola di Via D'Annunzio, anche proprio facendo sì che la progettazione non fosse solo cosa degli uffici tecnici, ma venisse controllata e condivisa con le associazioni che si occupano dei temi della disabilità, delle persone a ridotta mobilità, delle associazioni anche legate al tema dell'autismo, eccetera. Quindi su questo è stato fatto un lavoro, anche relativamente al cortile interno, perché il cortile interno, per chi lo sa, ha la presenza anche dello spazio giochi dei bambini del nido, per cui verrà riposizionato lo spazio giochi in un angolo in modo da rendere il cortile più fruibile. Sono state spostate tutte le associazioni e le strutture presenti lì e c'è la disponibilità di M4 in tempi molto rapidi ad uscire, per cui anche siccome M4 purtroppo chi ha fatto la politica del maniale qualche anno fa invece di mettere M4 all'ultimo piano l'ha messo al primo, questo è un edificio, quello di Viale d'Annunzio, che noi da 15 anni lamentiamo come consiglio di zona 1 prima e municipio dopo, che era un'occasione perduta dal punto di vista della fruibilità di spazi scolastici, perché è stato reso, come dire, terra di conquista da parte di alcuni uffici del Comune di Milano, mentre secondo noi doveva essere da sempre una scuola. Oggi però, insomma, in questo io ammiro anche la pervicacia con cui l'assessora Scavuzzo, vice sindaco, ha ritenuto di imporre la possibilità di rendere fruibile quell'edificio per lo scopo per cui è stato creato. Però al netto di tutti questi adattamenti che sono in corso e che vedranno partire a brevissimo il cantiere. C'è anche un ragionamento sulla mobilità esterna, perché in questo momento lo spazio antistante la scuola, ha macchine parcheggiate, invece verrà reso disponibile per posteggiare i pulmini, sono almeno 7 o 8, c'era l'idea di metterli dentro il cortile in origine, ma si è scelto di metterli fuori per rendere il cortile zona franca dalle auto e per far sì che il cortile sia più fruibile. E noi abbiamo fatto un'ulteriore proposta a una riunione tecnica come municipio, che magari si potrà sviluppare in un secondo tempo, cioè quella di eliminare il controviale di Viale d'Annunzio, facendo tutti gli studi necessari sulla mobilità, e inglobarlo in uno spazio antistante la scuola, che possa vedere i genitori che arrivano con la bicicletta, con i figli, posteggiare la bicicletta, fare un'operazione simile, per chi la conosce, a quella che è stata fatta su un controviale in Viale Romagna, davanti alla scuola elementare di Viale Romagna, che è stato vialone di scorrimento con i controviali, ma che è stato, come dire, penalizzato a favore in un tratto a favore della scuola. Quindi ecco, questo per raccontare che c'è un lavoro costante che viene fatto e insomma siamo disponibili, non è che siamo disponibili, è il nostro dovere tenere aggiornato la mano al Consiglio. In questo mese e mezzo non vi abbiamo aggiornato perché non avevamo noi stessi aggiornamenti, sapevo che stavano andando avanti le questioni relative al reperimento degli spazi eccetera. Ho altri, devo rispondere, tanto questo perdonerete, abbiamo un punto all'ordine del giorno, quindi se anche mi prendo 2 minuti per rispondere ve ne farete una ragione. Allora, relativamente a Piazza Affari, voi sapete benissimo che la questione di Piazza Affari in questi giorni relativamente all'APA in piazza non solo è un tema che, come avete detto giustamente, ci sta a cuore, non è solo un progetto della scorsa giunta, è un progetto che ha circa 10 anni, che è nato proprio qua dentro nel tentativo, che è uno dei nostri leitmotiv, ma credendoci, di delocalizzare la movida, cioè di trovare altre aree in cui organizzare. Devo dire che l'ultima, io credo, adesso non la farei lunga in questa sede, ma esistono tutta una serie di ragioni per cui questi eventi in questa fase storica sono a rischio, degenero, se mi perdonate il termine improprio, dal punto di vista del bisogno delle persone di ritrovare socialità, di sfogarsi, eccetera. Con questo non giustifico nulla di quello che è successo. Quello che è successo, quindi, rifiuti, vie intorno a Piazza Affari usate come orinatoi, è grave. È stata emessa, credo oggi, un'ordinanza restringe le possibilità, da obblighi, da una serie di prescrizioni agli organizzatori. Poi vi dico una cosa su questo, ma vi leggo i 2 passaggi. Ordinanza relativa a via Santa Maria Segreta, via Negri, Cordusio, Posta, Edison, Santa Maria Fulcorina, Bocchetto, Santa Maria Podone, Borromeo, Borromei, Piazza Borromeo, via Borromei, via Santa Maria La Porta, vicolo Santa Maria La Porta, via delle Orsole, via San Vittore al Teatro e piazza Mentana. Sono le aree che, oltre a Piazza Affari, hanno subito l'immediata pressione. Divieto di somministrare, vendere e distribuire anche gratuitamente qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro e lattine rivolto a tutti i pubblici esercizi, chioschi e artigiani che effettuano attività di vendita. È consentito nel periodo orario considerato la somministrazione e la vendita di qualsiasi bevanda in contenitore di carta o plastica. È consentito ai pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo ubicati in Piazza degli Affari, nelle vie Santa Maria Segretta, Negri, Cordusio, Posta, Edison, Fulcorina, Bocchetto, Santa Maria Podone, Borromeo, Borromei, Santa Maria La Porta, Vicolo Santa Maria La Porta, Via delle Orsole, San Vittorio al Teatro, Piazza Mentana, la consumazione di vetro in qualsiasi bevanda, fermo restando il divieto di asporto delle stesse in contenitori di vetro e latta. Ai competenti, vabbè, insomma, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di quella presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione da 500 a 5.000 euro, eccetera, eccetera. La presente ordinanza è efficace dalle 18 alle 24, nei giorni 17 e 24 maggio, e verrà pubblicata all'albo pretorio. Allora, quindi la data è quella di oggi e quella di martedì prossimo. Si è riunito ieri il comitato interassessorile, a cui è invitato anche il municipio 1, 5, 6, perché siamo competenti sulla Darsena. In realtà, già che ci sono, mi ascolto il 90% delle pratiche trattate che di solito riguardano il municipio 1, ma ieri abbiamo fatto un focus su questo, perché l'altro problema è che arrivati al 24, poi comincia dal 30, una serie di date al Parco Sempione e l'evento si trasferisce al Parco Sempione. L'evento del Parco Sempione deve essere ancora autorizzato nel prossimo comitato interassessorile, c'è una delicatezza e una valutazione in corso rispetto non tanto agli organizzatori, che da 10 anni fanno un lavoro sulla prevenzione di una serie di fenomeni, ma su figure esterne. Nel senso che è ovvio che se arriva lì uno con le bottiglie appresso, come dire, va bloccato. Allora sono stati dati ulteriori obblighi, nel senso che la polizia locale fa dei servizi sia oggi che eventualmente il 24, se stasera, salvo che stasera vada malissimo e venga annullata l'ultima data, ma speriamo di no. Ci sarà un potenziamento, sia questa sera che il 24, di forze di polizia, polizia locale, e che quindi facendo un servizio aggiuntivo è in carico agli organizzatori. C'è un coordinamento in corso con la Polizia di Stato e i Carabinieri perché facciano una presenza anche essi alternata, adesso non so dirvi con che numeri e con che e quale dei due corpi, il rafforzamento dei bagni chimici. E poi io, uscito da qua, andrò lì e starò lì più o meno tutta la sera a vedere quello che succede, anche per avere elementi, insieme anche degli assessori comunali vorremmo andare a vedere. Qual è il tema? Il tema è che noi teniamo a questo evento, teniamo al principio che ci ha fatto 9 anni fa scegliere col presidente Arrigoni, con l'assessore allora consigliere Foschi, con l'assessora Grandi, di spingere questa idea e fare questa proposta che collocava l'APE in piazza in un'area in aree non caratterizzate ovviamente da residenza. I rischi ci sono, quindi vediamo anche come va stasera e ci diremo al prossimo consiglio, e ad ogni modo sono a vostra disposizione. Vorrei anche fare una precisazione sul tema Movida, poi dopo facciamo altre comunicazioni negli ordini del giorno. Ho letto che il centro-sinistra, il Municipio 1, ha respinto una mozione della Lega sulla Movida, consigliera Pignatti, lo dico qua. Non abbiamo votato nessuna mozione, non abbiamo respinto e voi non avete depositato nessuna mozione sul tema Movida. È stato scritto un documento e dato un contributo in Commissione Seconda per la stesura di un ordine del giorno condiviso. E la Lega è l'unico partito di opposizione, l'unica lista di opposizione che ha votato a favore del documento. Lo dico perché poi io non ho risposto sui social, perché credo che poi politica la facciamo nelle sedi, ognuno è responsabile di quello che comunica, però vorrei solo chiarire che non abbiamo respinto nessuna mozione della Lega sui temi di Movida, a differenza di quello che ho letto scritto. In italiano la mozione è una cosa, l'emendamento è un altro, e nel dubbio, ripeto, avete votato a favore insieme alla maggioranza. Quindi lo dico, scusi, termino, Lo dico perché siccome abbiamo improntato il nostro lavoro alla collaborazione, cerchiamo di collaborare, poi ognuno è responsabile di quello che comunica e se ne assume, come dire, la responsabilità, evidentemente.
Niente, a posto, chiuso gli interventi del senso dell'articolo 12 del regolamento del... A cosa? Non è vero, non è chiuso, ha la parola l'assessora del Corona.
Volevo rispondere alla consigliera Bonaccorsi rispetto alla Safety Week. Io sono stata invitata a quell'evento così come vengo invitata a molti altri, ho partecipato, peraltro era assolutamente molto interessante, di quella tipologia di eventi organizzati e promossi da consiglieri comunali o da assessori comunali ce ne sono tantissimi. E quindi lei è stata invitata, tu sei stata invitata perché sei all'interno della mailing list dell'uno piuttosto che dell'altro, non è detto che neanche noi come giunta veniamo invitati a tutti, nel senso che bisognerebbe fare un lavoro altrimenti di ufficio stampa infattibile, che andrebbe a caricare gli uffici di una cosa che non è nelle loro competenze. Quindi ecco, non è che c'è la volontà da parte nostra di non comunicare gli eventi o di favorirne alcuni piuttosto che altri, anzi, però è molto complicato poter informare il Consiglio su tutti gli eventi che sono decine ogni giorno. Grazie.
Replica velocissima. No.
Non era mia intenzione, era una riflessione sul tipo di comunicazione centrale del comune, non era sul municipio. Dicevo, io e lei c'eravamo evidentemente per caso, la mia dispiacere è che centralmente questi eventi non vengano comunicati ai consigli, cioè è una responsabilità centrale degli eventi promossi da Palazzo Marino, non del municipio. Portavo in questa sede la riflessione perché per caso c'eravamo io e lei, quindi è un invito alla giunta, al presidente, alla maggioranza, a fare quello che ci siamo sempre detti, cioè collaborare a un miglioramento della comunicazione centrale su eventi che veramente aumentano la cultura di questa città. Era un peccato, in poche parole, che a un evento di così alto livello ci fosse così poca gente. Lo stesso discorso che ha fatto la consigliera Castelbarco sull'evento della Guastalla, dei giardini della Guastalla, non era assolutamente sul municipio.
Ok, grazie. E adesso è veramente chiuso gli interventi ai sensi dell'articolo 12. È aperto e chiuso anche la comunicazione del Presidente del Consiglio di Municipio, perché non ne ho. E comunicazione della Giunta di Municipio, invece, il Presidente Abdus è prenotato.
Sì, no, come d'accordo in capigruppo, volevo solo aggiornare in particolare, proprio perché la consigliera Pignatti mi chiedeva in capigruppo informazioni relativamente alla delibera votata sui temi della Movida, appunto, in via San Maurizio Santa Marta. Stiamo predisponendo una bozza di protocollo che sottoporremo all'attenzione dei commercianti d'ambito. Devo lavorare sulla parte, come dire, di impegni dell'amministrazione, nel senso che, come voi sapete, noi siamo un organismo intermedio, quindi noi possiamo anche dire che faremo volare gli unicorni, ma se poi alcuni impegni che dovrebbe assumersi l'amministrazione non avranno poi un riscontro concreto, il patto è un po' a metà. Dopodiché io sto lavorando intanto con i negozianti d'ambito sulla parte di assunzione di impegni, perché questo, come ci siamo detti più volte, ci permetterà, spero, di isolare chi eventualmente le regole decide di non rispettarle, e poi questo per la parte pattizia. Poi ripeto, ci sono tutta una serie di cose dal punto di vista viabilistico, dal punto di vista dei provvedimenti a cui sto lavorando, ad esempio il tema di un'ordinanza che, per esempio, sul vetro o su alcune questioni almeno individui un periodo, anche se poi in realtà
come di solito le ordinanze lavorano prima di tutto sul vetro, comunico che lì, escludendo Piazza Mentana, dove ancora il chiosco non è normale che siano tutti accesi i microfoni. Ah, stavate per quello, è per questo che vi sentivo. Cioè, al di là del quello che abbiamo verificato è che in realtà i locali, alcuni dei locali tra virgolette incriminati nel dibattito con i cittadini, creano fastidio, creano disturbo, ma non distribuiscono vetro. Quindi ma lo sapevamo che l'ambito è un ambito complesso dove si incrociano mille problemi, vogliamo valutare anche dei provvedimenti viabilistici, quindi capire se ipotetiche pedonalizzazioni di parti, di tratti, come è stato proposto anche dalle associazioni di commercianti, possono essere una strada. Io man mano su questo vi aggiornerò, però sicuramente, come ci siamo presi l'impegno, in un mese vorremmo portare a casa intanto la prima assunzione di impegni da parte dei commercianti e lavorare magari dopo questa sera in maniera anche più agevole, potendo convocare online soprattutto la seconda commissione, lavorare nel mese di giugno per arrivare al prossimo consiglio, possibilmente anche a un documento su Paolo Sarpi, che è un altro ambito che ha un'urgenza che secondo me non è più rinviabile. Quindi, come ho detto in capigruppo, insomma, la seconda commissione avrà molto da lavorare nel prossimo mese. Grazie
Presidente Abdu. Per la cronaca, la fila qui, quindi la consigliera Castelbarco, Poli, Melloni, Arrigoni e Del Bono, hanno dei problemi di microfono, risultano assenti ma sono presenti in aula e la gestiremo dopo. Il verbale della seduta del 3 maggio, la seduta del verbale del 3 maggio è slitta alla prossima e quindi anche il punto 5 è chiuso. Passiamo al regolamento, al punto 6, regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio di Municipio 1, approvazione dei nuovi articoli 2 bis e 30 bis e della modifica degli articoli 2, 7, 30, 42 e 48. A tal riguardo è stato presentato un emendamento da parte del consigliere Benassati, ma per la discussione generale si prenota il presidente Abdu. Si è prenotato il presidente Abdu, ne ha parola.
Allora, presento rapidamente lo spirito che ci ha portato a fare un lavoro, per cui io ringrazio in maniera particolare il Presidente Fasulo, ringrazio i capigruppo e ringrazio tutti quelli che hanno dato dei contributi fattivi alla stesura del documento e in particolare evidentemente delle modifiche, così come ringrazio gli uffici che ci hanno assistito invece nella parte di scrittura della delibera, oltre che proprio nella pianificazione del regolamento anche sulla base del lavoro che si è fatto su tutto il resto della città. Voi sapete che la modifica del regolamento interno si rende necessaria a fronte del fatto che, esaurito il periodo di emergenza, le commissioni online e tutte, insomma, le convocazioni online legate alla dimensione assembleare, quindi compresa la riunione dei capigruppo, compreso il consiglio, non sono più tra virgolette consentite ai sensi del regolamento vigente, e quindi c'è un adeguamento in corso da parte dei municipi che devono adeguare i propri regolamenti interni ai sensi di quello che è il quadro normativo ci consente di fare. Noi abbiamo deciso di proporre all'attenzione della sesta commissione, che credo abbia fatto almeno 3 riunioni, abbiamo scelto anche 4 forse, perché poi mettendo insieme anche le volte in cui ne abbiamo parlato forse anche la quarta, ma insomma comunque 3 nel vivo dei temi. Abbiamo deciso di partire da un principio che invece non è stato affermato in altre sedi consigliari, cioè che la modalità dal vivo e la modalità online possono convivere, e non elevavamo una delle due a modalità giusta e l'altra a modalità sbagliata. Questo anche, come dire, furbescamente, nella dimensione in cui abbiamo opinioni molto diverse, che peraltro non rispettano gli schieramenti politici, ma rispettano la sensibilità di ognuno, le possibilità di ognuno di organizzazione del proprio tempo e anche la percezione di alcune dinamiche assembleari e consigliari. In questo senso abbiamo scelto di lasciare nella proposta che avete letto, credo, spero, ai presidenti di commissione, oltre che al presidente di consiglio, la possibilità di valutare sulla base del proprio lavoro, dell'istruzione dei temi trattati nelle varie commissioni, quindi di commissione in commissione, di volta in volta, in base alla tipologia, abbiamo scelto di lasciare libertà al consiglio e ai presidenti, anzi scusate, ai presidenti, la possibilità di scegliere quale modalità utilizzare. Scusi consigliere, però faccio, cioè, almeno la voce ha un tono che non sia proprio altissimo, che parliamo alla pari, se no è faticoso. Quindi da questo punto di vista abbiamo previsto evidentemente una modalità per cui avverso alla convocazione del presidente c'è un tempo di 24 ore per contraddire tra virgolette la modalità di convocazione che noi abbiamo previsto a metà dei consiglieri, e l'emendamento poi insomma verrà presentato da consigliere Benassati, credo riduce un pochino questa soglia, ma come dire, vorrei ribadire che si assegna la responsabilità come dire, della modalità che non debba favorire il presidente che convoca, ma deve favorire la qualità del lavoro d'aula, l'opportunità di permettere, e l'abbiamo inserito questo, la più grande partecipazione possibile dei cittadini, quindi esistono evidentemente delle tipologie di convocazioni che possono avvalersi positivamente della modalità online da remoto, e ci possono essere invece delle convocazioni per cui è opportuno un lavoro in cui ci si guarda in faccia nello stesso spazio vitale di questa sala. Rispetto a questo, quindi, insomma, io credo che il rispetto, voi sapete che abbiamo usato la formulazione sentito l'assessore della partita, sentito il presidente del consiglio, quindi sentita anche l'aula, nel senso che facendo noi poi una piena, adesso magari è venuta meno in queste ultime due capigruppo, ma perché non avevamo proprio bene il quadro chiaro delle prossime commissioni, però il fatto che anticipando in capigruppo anche i contenuti delle prossime commissioni, e comunque ho cercato in ogni caso di farlo, si possa capire insieme se c'è una necessità rispetto a una modalità di convocazione per permettere di svolgere meglio la commissione stessa, e come dire, sottoporla all'attenzione del presidente, che è evidentemente impegnato a trovare una modalità condivisa proprio nel modus operandi, al di là dei contenuti, dei documenti, del fatto che si possa votare a favore o votare contro. Stiamo discutendo evidentemente non di contenuti di documenti, stiamo solo discutendo dei meccanismi, delle regole del gioco dal punto di vista della convocazione. Nessuno vieterà di convocare, nessuno, cioè, anzi, siamo qua e vediamo come vanno le cose, evidentemente possiamo darci un tempo, nel senso che essendo un regolamento interno, se si valutasse che alcune delle cose discusse e votate non sono funzionali a un sereno svolgimento del nostro lavoro, possiamo sempre in futuro riservarci di ritornare sull'argomento e fare delle modifiche. Ci sono poi altre piccole cose secondarie sulla giustificazione, e poi da ultimo, non credo che se ne parli qui in maniera, cioè credo che non se ne parli, ma ci sarà la possibilità per la giunta municipale di dotarsi eventualmente di un regolamento interno per poter consentire alla giunta, anche per la giunta, la convocazione online, che oggi non è consentita, e nessuna giunta, forse un paio su 9, hanno il regolamento interno. Noi nello scorso mandato col presidente Arrigoni non avevamo mai nessuna giunta di municipio al regolamento interno, non avevamo mai ritenuto utile farlo. Valuteremo nei prossimi mesi, se per noi è utile farlo, non dovrà essere votato in consiglio, ce lo voteremo in giunta, ma lo do come elemento finale. Grazie.
Grazie Presidente Abdu, Presidente Fasulo. Grazie Presidente. Le discussioni sui regolamenti sono discussioni un po' diverse rispetto a quelle che si fanno normalmente, perché possono apparire noiose, però sono fondamentali, soprattutto per riuscire a prevenire e prevedere eventuali luoghi, momenti di attrito che ci potranno essere in un altro momento. E la particolarità, tra l'altro, della discussione sul regolamento è che uno deve un po' anche astrarre il ragionamento rispetto alla stretta contingenza, ovvero deve pensare al fatto che il regolamento che viene scritto possa, almeno in teoria, avere una vita, non dico eterna, ma una vita lunga, e quindi provare a immaginare quelle che possono essere ribaltamenti di situazione o altro. Ed è questa la ragione per cui si è scelto in Commissione Bilancio Affari Istituzionali di portare avanti un percorso, diciamo, non accelerato, ma un percorso nel quale ci fosse tutto il tempo necessario per discutere di queste tematiche, anche se magari avevamo stretta urgenza di magari convocare online. Io credo che il risultato che è emerso e che emergerà con l'approvazione dell'emendamento, in qualche modo abbiamo discusso, sia un risultato soddisfacente. Poi certo ci sarà chi riterrà che sempre meglio possa essere fatto o possa avvenire, però io credo che sia un risultato che, appunto, fatto con senso di responsabilità, ha piena ragione d'essere, perché è un risultato che è stato concepito con l'idea né di dare un'unica attribuzione alla maggioranza in un tema così particolare. Abbiamo ragionato tra l'altro sul fatto che il voto del 50% avesse una sua intrinseca valenza politica e quindi avrebbe comportato un problema politico nel caso in cui metà dei membri del Consiglio o metà dei membri di una Commissione di fatto sfiduciassero la scelta del Presidente, quindi secondo noi quella era una scelta che andava fatta, così come abbiamo però anche accolto l'obiezione rispetto al fatto che su una questione così pratica ci potesse essere una strumentalizzazione dall'opposizione con determinati numeri. Quindi noi riteniamo che la scelta che è stata fatta è una scelta, appunto, che dovrà essere ratificata con un emendamento, è una scelta responsabile, che è una scelta che viene fatta pensando all'istituzione che noi viviamo e immaginando anche un futuro orientamento, un futuro organizzazione, un futuro diciamo riallocazione dei pesi politici in questo municipio. Grazie. Grazie consigliere Fasulo. Consigliere Poli.
Sì, grazie Presidente. Allora, secondo me, come ha detto il consigliere Fasulo, quando si scrivono le regole generali le si devono scrivere insieme quanto più possibile, cercando di comprendere le ragioni della parte opposta. Sono state svolte, ha detto il Presidente, 3 commissioni, c'è stato un ampio dibattito su questo, abbiamo molto apprezzato, insomma, la disponibilità di tutti a discutere queste regole, e devo dire che all'inizio noi avevamo proposto una soglia più alta, visto che poi questo è stato l'oggetto del contendere, come tutti immaginate, una soglia più alta per individuare una modalità diversa di convocazione rispetto a quella decisa da parte del Presidente, perché ritenevamo comunque che questa modalità fosse non una modalità per convocare o meno una commissione, ma semplicemente una modalità per il tipo di convocazione, quindi una convocazione online, cioè uno svolgimento online piuttosto che uno svolgimento in presenza. Su questo c'è stato un ampio dibattito, adesso discuteremo l'emendamento del consigliere Benassati, che apprezziamo, apprezzo personalmente. Detto questo, come dire, mi sembra che ancora una volta il Municipio 1 abbia dato buona prova di sé, che tutti i consiglieri del Municipio e tutte le parti politiche del Municipio abbiano dato buona prova di sé con un buon dialogo lungo ma costruttivo, che credo stasera poi arrivi a una conclusione positiva per tutti noi. Quindi vi ringrazio e cedo la parola alla consigliera Pignatti, credo. Prego, Presidente.
Grazie. Sì, prego. Come dice il consigliere Poli, parola alla consigliera Pignatti.
Grazie, Presidente. Solo una considerazione. Il documento, così come è presentato, ma anche quello emendato, fa sì che l'opposizione non potrà mai decidere di convocare una commissione in presenza. E questo mi sembra assolutamente, io non sto parlando di destra o di sinistra, sto parlando di opposizione, quindi non c'è assolutamente tutela dell'opposizione, quindi per questa legislatura va così, ma pensate anche in un futuro come potrebbe andare, non c'è assolutamente la tutela della minoranza, perché mai l'opposizione potrà decidere autonomamente di convocare una commissione in presenza. Qua.
Grazie. Breve replica del Presidente Abdo.
No, dico di più, l'opposizione non può proprio decidere di convocare le commissioni, ma sa perché? Perché funziona così, cioè l'opposizione ha, no, guardi, non mi dica no, la maggioranza convoca le commissioni e convoca il Consiglio, l'opposizione no, perché fa l'opposizione. Dopodiché in questa sede, quando ci sono stati temi di straordinarietà, voi sapete benissimo, e non tutti i consigli lo fanno, questo lo ribadisco, noi abbiamo un quinto, quindi sei consiglieri possono chiedere i consigli straordinari, abbiamo ribadito in ogni salsa, quindi per chi vuole, come dire, fidarsi delle mie parole, ma non perché vi dobbiate fidare, ma perché ce lo siamo molto sviscerati questo tema, siamo a disposizione per... Scusa? Siamo, sì, che uno si deve alzare la mano per segnalare, certo, magari guardiamo. È normale, è così, è la normale dialettica, perché altrimenti esistono i meccanismi ostruzionistici che l'opposizione può attuare e ha attuato in questo consiglio quando ha ritenuto di farlo, ma all'interno di un quadro comunque di regolamento dato, che non può trasformare l'opposizione in maggioranza. Lo dico veramente col massimo rispetto del lavoro dell'opposizione, che qua dentro tutte le volte che ci ha segnalato necessità di misurarsi su un tema ci siamo misurati, però non pensa, no, voi è così, non, lei non ha la possibilità di convocare la commissione, se no era presidente di commissione, consigliera B. No, è un argomento, è un problema di prerogative democratiche, e funziona
dopo,
così.
Dopo la parola, ma prima interviene il consigliere Arrigoni, che se vuol prendere, può scrivere. No, basta, sì. Oppure, no, però devi loggare con la tessera là e così. Vabbè, Patrizia, ok, prenotarsi. Ecco, parola al consigliere Arrigoni.
Posso star qua? No, per non saltare. No. Mi siedo, cosa devo fare? No, quello che volevo dire è che, cioè, forse sfuggono i meccanismi. Allora, dovunque, in qualsiasi organismo, che va dal Consiglio Comunale alla Camera o al Senato, le modalità di gestione delle sedute vengono decise dall'Ufficio di Presidenza, quando c'è l'Ufficio di Presidenza. Ora, l'Ufficio di Presidenza chi rappresenta se si deve votare? È ovvio, la maggioranza, adesso vabbè, siamo tutti in maggioranza, salvo uno, e vabbè, diventa più difficile, o meglio, l'uno subisce la massa, ma in situazioni normali, anche con una dialettica numerica contenuta, il meccanismo è sempre quello. E nessuno si è mai lamentato. Perché? Perché il problema è che la maggioranza non diventi minoranza e viceversa. Questo è il problema vero, perché sennò non funziona l'organo, non funziona l'organo. Cioè, ma è una regola basilare di qualsiasi politica amministrativa questa qua, perché sennò veramente non funziona. Peraltro, può succedere anche l'inverso, teoricamente, anche se in quel caso potrebbe essere, perché non è vero che l'opposizione non convoca, almeno un presidente convoca. Cioè, un presidente che fa parte dell'opposizione convoca. Qui, tra l'altro, con una modalità allargata come argomenti rispetto, perché noi non abbiamo commissione di controllo, quindi era difficile individuare qualcos'altro. Quindi si considera bilancio, che non è una commissione di controllo tecnicamente, la si considera di controllo. E lì si è aggiunto poi un altro argomento. Ma, come dico, non è quello il tema è proprio di modalità di azione amministrativa dentro le istituzioni, che non può funzionare che in modo diverso da questo. Non può funzionare in modo diverso, se no non funziona niente. Dopodiché, secondo me, l'emendamento è ragionevole. Ragionevole nel senso che riporta un numero, insomma, che ci può stare. Ma aggiungo un'altra cosa, guardate che con questa modalità che abbiamo scelto noi, a differenza del Consiglio Comunale, dove c'è una modalità fissa e poi semmai, no? Con questa modalità qua, le decisioni dei presidenti di commissione, essendo del tutto discrezionali, perché non c'è scritto un motivo, il motivo non c'è da scegliere tra i motivi, più sono discrezionali, più devono essere motivate. Quindi vedete un po' voi, eh? Cioè qualcuno ce lo deve scrivere perché sceglie quella modalità lì, che poi la motivazione, come ormai tutto, possa essere sintetica, su questo non c'è minimo dubbio, anche per evitare di far diventare le cose un papiro. Però la motivazione ci deve essere, e questo qui costituisce un ulteriore rafforzamento del diritto dell'opposizione o della maggioranza, in un caso specifico, di sollevare una questione se non ci fosse la motivazione. Però questo insieme di regole fa sì che, insomma, il provvedimento sta in piedi. Con l'emendamento sta in piedi magari un po' di più rispetto al quadro generale. Grazie.
Grazie. Brevissima replica della consigliera Pignatti.
Prometto che credo di essere stata equivocata, per chi quando mi si dice che è l'opposizione che convoca la commissione, è ovvio che è l'opposizione che convoca. Io parlavo della modalità di convocazione, non della convocazione. È la modalità, non la... Cioè, uno può convocarla in la modalità. Secondo, allora vorrei che, alla luce di quello che ha detto anche il consigliere Arrigoni, qualcuno mi spiegasse come mai in comune le commissioni in presenza vengono convocate con un minimo di 3 capigruppo. Questa è la regola che è passata in comune. Allora, 3 capigruppo, l'opposizione ne ha 6, quindi basta la metà dell'opposizione per far passare la commissione in presenza. Se è vero tutto quello che avete detto, io vorrei una spiegazione su questo.
Secondo, perché lì c'è una modalità fissa.
Se posso. Lì c'è una modalità fissa, lì io ho cominciato l'esposizione della modifica del regolamento dicendo, perché siccome è un regolamento interno, e se è interno vuol dire che ognuno se lo fa, per cui se lei si legge 9 regolamenti di municipio, su alcune cose avranno evidentemente dei temi comuni, ma sono 9 regolamenti interni e quindi differenti potenzialmente, perché gestiscono 9 assemblee difformi l'una dall'altra per alcuni temi trattati, eccetera. C'è una differenza fondamentale, che il Consiglio Comunale ha deciso che esiste una modalità sovrana e una modalità secondaria. La modalità sovrana è l'online. È una scelta, io non la condivido, per fortuna loro e per fortuna mia sto qua e mi sono sentito di fare e di condividere con i consiglieri, tutti, perché abbiamo fatto appunto 3 commissioni, un'altra proposta in cui siamo partiti specificando che per noi non c'è la modalità sovrana, perché per molti di noi ce n'è una, per altri di noi ce n'è un'altra, per alcuni mezzo e mezzo, e quindi abbiamo deciso che, non esistendo una modalità di riferimento da trasformare, il presidente, sentiti chi deve e come dire, valutato insieme, valutate tutte le necessità che ci venissero poste, fa una convocazione, come dice Arrigoni, in qualche modo possibilmente la motiva anche, proprio perché ci interessa che non sia, che poi qualche volta può succedere, ma che non sia, come dire, la turba del presidente di quel momento, ma che ci sia una ragione operativa. Per cui non è pensabile che siano tre consiglieri, tre capigruppo a decidere, perché qui non c'è una modalità da girare fissa, anche perché ricordo che le commissioni del municipio non funzionano come quelle del consiglio comunale, che non votano praticamente, che non hanno documenti, ma che sono audizioni nella maggior parte, o che quando discutono i documenti, comunque poi i documenti vanno in consiglio comunale. Quindi non paragonatevi al consiglio comunale, perché state in un'assemblea che ha delle dinamiche comunque differenti. Poi, cioè, paragonatevi a quello che volete, ci mancherebbe. Però vorrei specificare che non è la stessa cosa e non ci sono le medesime condizioni di ingaggio, e per questo la proposta, come dire, ha previsto una soglia diversa e più ragionata, perché partiamo da modalità pari.
Grazie Presidente. Chiusa la discussione generale sul punto, passiamo all'emendamento presentato dal consigliere Benassati, che recita proposta di modifica all'articolo 2 bis, svolgimento della seduta del consiglio da remoto, sostituire l'inciso della metà dei consiglieri con l'inciso dei due quinti più uno dei consiglieri. Diventerebbe: avverso la modalità di convocazione del consiglio in presenza o online, è diritto dei due quinti più uno dei consiglieri richiedere la modalità opposta. Nel ringraziare il consigliere Benassati per la chiarezza con cui presenta gli emendamenti, grazie, prendete. gli do la parola. Per prendere.
Come mia, però non nascondo che ne abbiamo parlato con l'intera opposizione, ovviamente essendo più, non tanto liste e partiti, ma più persone, quindi più teste, non tutti eravamo dello stesso avviso, ma penso sia normale. Noi volevamo, come diceva prima il presidente della commissione Fasulo, cercare di abbassare il quorum per cambiare la modalità di convocazione, per cercare di tutelare le minoranze. Noi non pensavamo per l'opposizione, pensavamo a qualsiasi minoranza, pensavamo che questo regolamento potesse, anzi speriamo, siamo sicuri che durerà anche per altre consigliature, quindi abbiamo cercato di immaginare situazioni future. Quindi detto ciò, ringrazio tutti i membri dell'opposizione, il presidente Fasulo, la giunta e il presidente Abdu, appunto, per il lavoro fatto insieme. Grazie.
Grazie consigliere Benassati. Non essendoci altri interventi sull'emendamento, lo pongo in votazione. Dopo il parere della giunta, evidentemente, e dei. Consigliere Steiner sull'emendamento.
Una domanda.
Silenzio, consigliere Steiner sulla proposta di emendamento.
Sì, più che sulla proposta dell'emendamento era un chiarimento generale sul punto, perché se capisco bene che siano poi 13 o 15 consiglieri, però questo numero ha diritto di chiedere la modalità opposta. Questa viene poi accettata in automatico? Okay. Perché forse questo non è chiarissimo leggendo, almeno non era chiarissimo leggendo il punto. Cioè c'è la richiesta, però non mi era chiaro che poi la richiesta deve essere accolta, punto. Grazie.
Grazie. Consigliere, è presentato.
Sì, nel segnalare che forse era il caso che ce ne accorgessimo in commissione, perché semmai andava presentato un emendamento per renderlo più comprensibile, sennò adesso dovremmo rinviare il punto, quindi cioè, no, ve lo dico perché ogni tanto, vabbè, No, nel senso che però è un problema se non è comprensibile, io speravo lo fosse. Sì, cioè se ci sono 13 consiglieri che chiedono la modalità opposta, la commissione si trasforma. Gli uffici con i tempi, perché ricordo che noi convochiamo il venerdì tendenzialmente, quindi vuol dire che entro, se la convocazione parte ad esempio a mezzogiorno, entro il mezzogiorno del sabato devono scrivere, manifestare 13 consiglieri la volontà di convocare avverso. A quel punto è ovvio che è opportuno che noi si stia attenti per segnalare che cambia la modalità delle convocazioni e da lunedì poi gli uffici adeguano online la formalmente, però vale il momento in cui vale l'orario della convocazione e il fatto che passino 24 ore da quando è partita la mail di convocazione. Poi non so se gli uffici, perché comunque questa cosa è un pochino da definire anche con il tema che però arriverà a un certo punto della PEC, della domiciliazione, ma credo più sulla convocazione del Consiglio che sulla Commissione. La convocazione della Commissione, non so, continua a arrivare via mail, spero. Ecco. Grazie, direttrice.
Grazie per il chiarimento. Non essendoci altri interventi sul punto, pongo in votazione l'emendamento. Non c'è posto perché. Sì. Non c'è posto? No, non c'è posto. Non c'è posto funzionante. Non ci sono posti funzionanti. Il consigliere Del Bono vota per alzata di mano e gli scrutatori stiano attenti sul come voterà. Quindi è aperta la votazione. È aperta la votazione. Ok, chiusa la votazione, per alzata di mano il consigliere Del Bono favorevole, grazie, quindi i voti a sistema sono 24 favorevoli, 25 favorevoli, un contrario, 0 astenuti, l'emendamento del consigliere Benassati si ritiene approvato. Chiuso qui, pongo in votazione, no, chiedo di esprimere le dichiarazioni di voto, il documento così come emendato. Consigliere Poli.
Logicamente, come mi suggeriscono, voteremo a favore di questo provvedimento. Avrei voluto volentieri rispondere alla consigliera Pignatti, ma non si può in dichiarazione di voto, poi privatamente. Grazie. A favore.
Grazie consigliere Poli. Nessun altro intervento in dichiarazione di voto. Pongo quindi in votazione. Ma sì, pongo in votazione il documento così come è uno, così come emendato. Chiusa la votazione, A sistema risultano 24 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto, più il consigliere Del Bono che è astenuto. 24 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti. Quindi là si deve votare l'immediata eseguibilità del provvedimento. Quindi il regolamento di organizzazione è approvato. Sì, no. Si deve votare. No, ho sbagliato. Qui cosa ho sbagliato? Pongo in votazione quindi l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato. Aiuto. Aperta. Mantieni. Chiusa la votazione, consigliere Del Bono, quindi 26 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, è stata approvata anche la votazione dell'immediata eseguibilità. Grazie e buona cena.